Ne abbiamo già accennato nelle altre meditazioni e oggi vorremmo entrarci un po' più profondamente per parlare di questa affettività di San Paolo, e ne vorremmo parlare non partendo solo dalla lettera ai Filippesi, ma utilizzando, perché la parola spiega la parola, anche le altre lettere di San Paolo. E partirei con la lettera ai Galati, 4:11-20. Temo per voi di essermi affaticato in vano a vostro riguardo. Siate come me, ve ne prego, fratelli, poiché anch'io sono stato come voi. Non mi avete offeso in nulla. Sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta. Quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Vi do testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darli a me. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono premurosi verso di voi, ma non onestamente. Vogliono invece tagliarvi fuori perché vi interessiate di loro. È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo presso di voi, figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso a vostro riguardo. Ecco, questo è il primo brano che Paolo esprime in questa lettera ai Galati, che voi sapete è un po' come una specie di minuta, di brogliaccio di Paolo, che poi svilupperà e approfondirà nella lettera ai Romani. Siate come me, ve ne prego, poiché anch'io sono stato come voi, fratelli. Qui si tratta proprio di rapporti personali che corrispondono a un desiderio di fusione affettiva. È un testo sorprendente questo. Paolo non vuole qui essere imitato per imitare Cristo, ma si tratta di una imitazione reciproca. L'insistenza non è su un ideale da riprodurre, ma su una reciprocità di rapporti personali. Il contesto suggerisce che qui Paolo voglia accennare come alla rinuncia dei suoi privilegi, privilegi come ebreo, per cui si rende senza legge con coloro che sono senza legge. Come dice nella prima lettera ai Corinzi 9:21. Con coloro che non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Così i Galati devono rinunciare a prendere il particolarismo ebraico per diventare come gli ebrei. Sappiamo tutti che dove Paolo va a predicare subito viene raggiunto come i testimoni di Geova. Quando Paolo va a predicare in una comunità subito arrivano i giudaizzanti, e questi dicono che non è sufficiente il Vangelo di Gesù Cristo, ci vuole anche la circoncisione, bisogna diventare prima appartenenti al popolo giudaico, poi accoglierai anche il Vangelo. Questo è quello che fa ribollire interiormente Paolo. E Paolo tenta di riattivare il rapporto molto bello che c'è stato con i Galati, quando è andato a predicare il Vangelo, e che poi si è come spezzato, rovinato. Sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai la prima volta il Vangelo. E quella che nella mia carne era per voi una prova, non l'avete disprezzata e neanche respinta. Ma al contrario, mi avete accolto come un angelo di Dio, anzi, ancora di più, come Cristo Gesù. Ecco, Paolo tenta di riaccendere quel rapporto personale di reciprocità che c'era con i Galati. Questo è molto bello perché ci dice che Paolo non si accontenta di fare l'annunciatore. È vero che lui è stato mandato, lo dice lui stesso, più che per amministrare dei sacramenti, battezzare, io sono stato mandato per annunciare, per predicare. E allora Paolo, che ha annunciato e ha predicato anche nella malattia ai Galati, si accorge che adesso il rapporto si è affievolito grazie a quei giudaizzanti che sono andati a parlare male di lui. E dice: vogliono mettervi fuori. La nuova traduzione dice: vogliono tagliarvi fuori. Versetto 17. È bello perché Paolo non mette il complemento, non se la sente di dire. Mettervi fuori da chi? Non osa dirlo Paolo, ma evidentemente da lui. Ma dirlo è troppo doloroso. Ecco, quindi qui in questo brano avvertiamo un conflitto affettivo di tipo triangolare, un po' a volte come sono i rapporti coniugali, i famosi rapporti triangolari, lui, lei e l'altro. Qui c'è Paolo, ci sono i Galati e ci sono i giudaizzanti. E al versetto 19 Paolo dice: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Che bello. Paolo si presenta come una madre al momento delle doglie. Io penso che questo vale per tutti noi sacerdoti, per tutti coloro che esercitano il ministero in una comunità. Ecco, dobbiamo essere come una madre che partorisce anche se nel dolore, anche se nelle doglie del parto. Quindi vuol dire che Paolo qui sta soffrendo. Soffre, e questo ci dice quanto il suo cuore fosse legato ai Galati, al punto di soffrire come le doglie. E perché Paolo soffre? Perché Paolo avverte questo dolore nel confronto dei Galati? Perché il ruolo importante che Paolo attribuisce ai sentimenti nel suo apostolato corrisponde al comportamento di Gesù nel Vangelo. Cioè Paolo rivive quello che ha vissuto Cristo come è descritto nel Vangelo. Per esempio Matteo 9,36. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Oppure ancora in Matteo 14,14. Egli sceso dalla barca vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. E poi moltiplicherà i pani. Gesù, per l'amore che gli usciva dal cuore, guarisce gli ammalati, sfama le folle, risuscita i morti. Ecco, Paolo non fa che riprodurre questi sentimenti di Gesù Cristo. Rivive anche lui gli stessi sentimenti verso le sue comunità. Ecco, ma c'è una frase che a me piace tanto dell'Apostolo Paolo, ed è nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo secondo, versetti 7-8. Sentite come Paolo è diverso a volte dall'immagine che ci siamo fatti di lui. Siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e a cura delle proprie creature. Si paragona a una madre. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Notate, è una sottigliezza che può sembrare banale, ma quando dice siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie creature, questo verbo curare, una madre cura, è un verbo che serve a tradurre covare, riscaldare. Ecco, cioè una madre che cova i suoi figli, come la chioccia cova i suoi piccoli. Ecco, Paolo vorrebbe essere come la chioccia che cova, questo prendersi cura, è qualcosa di forte, è un parroco, un sacerdote nell'esercizio della sua carità pastorale, ecco, dovrebbe essere come una chioccia, come una madre che cova, che si prende cura, che tiene sotto le ali, che non lascia scappare nessuno. E questo è un richiamo molto forte alla lettera agli Efesini, al capitolo quinto, in quel famoso brano dove si parla dell'amore di Cristo per la Chiesa, l'amore della moglie e del marito. 5,29. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario, la nutre e la cura, la cova, come fa Cristo con la Chiesa. Certo, non è bello dire che Cristo cova la Chiesa, ma nel nostro linguaggio, però nel suo significato è stupendo, è bello sapere che tu sei Chiesa e sei tenuto così caro da Lui che ti cova come la gallina cova i suoi piccoli. Cristo cova la sua Chiesa. Ma notate come il linguaggio di Paolo è un linguaggio carico di questa affettività. Non è un ministero freddo, asettico. Paolo, in un certo senso, mette in atto ciò che dice il profeta Isaia, al capitolo 66, 12-13. Così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. È il libro della consolazione di Isaia, stupendo. Queste non sono solo effusioni sentimentali, ma di vero amore materno. Non è un sentimentalismo, perché sappiamo bene che tutti gli ismi sono deteriori. Questo è sentimento. Il sentimento non è sentimentalismo. E provate a sentire cosa dice Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, capitolo secondo, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo secondo, versetti 6-8. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Quindi non solo darvi il Vangelo, alla lettera sarebbe volevamo condividere con voi il Vangelo. È una cosa che non si dice mai questa. Di solito il Vangelo si annuncia, qui Paolo invece lo vuole condividere, di più che annunciarlo, condividere. Questo per esprimere un affetto materno. E arriviamo ai Filippesi, Filippesi 2,17. Ma anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. La nuova traduzione che ci viene data adesso ha tolto una parola che metteva invece la vecchia traduzione, che diceva se devo essere versato in libagione. Quando si offrivano gli animali al Signore, venivano bruciati, prima che venissero bruciati si versava sopra l'animale dell'olio, del vino, dei profumi, con la libagione, perché salisse a Dio un profumo a lui gradito. Ebbene, Paolo vorrebbe essere una libagione, offrirsi come offerta gradita a Dio. Sono contento, dice Paolo, se per voi dovessi arrivare fino a questo punto. E ne godo con tutti voi. Cioè Paolo si rallegra nella prospettiva che la propria morte sarà in offerta per la fede dei filippesi. Paolo è pronto a dare tutto, tutto. L'amore materno quando è vero, è oblativo, è pronto a sacrificarsi e non a impossessarsi. Qui è molto sottile la cosa, perché a volte nel ministero è facile che ci impossessiamo degli altri, mentre l'amore materno vero, oblativo, offre ma non si impossessa. È pronto fino al sacrificio, ma non si impadronisce degli altri. Quante volte nel nostro ministero, quando troviamo delle sintonie con altre persone, quasi istintivamente ne prendiamo anche possesso e a volte le sfruttiamo anche. Nella mia diocesi, adesso non è che voglio fare un'immagine della mia diocesi drammatica, insomma, perché vi racconto tutte le cose negative, ma è perché sono gli esempi che mi passano per la mente, insieme alle cose molto belle. Ma ci fu un prete zelante anche, che attraverso il ministero della confessione si impadroniva delle persone, magari quelle un po' più deboli, un po' più semplici, e se ne impadroniva al punto che le ha anche spolpate. Ecco, invece di curare le pecore le ha tosate. È vero che non costruiva per sé, però le ha ridotte alcune in miseria, approfittando. Questo non è offrirsi, ma è impossessarsi. Oppure a volte ci si impossessa delle persone a livello psicologico, al punto che le fai dipendere da te. E poi escono quelle espressioni, la mia gente, ma che mia? Cosa fai di tuo? Cosa hai di tuo? Di tuo hai solo, diceva Paolo, ma anche San Francesco, l'unica cosa che è tua è la croce di Gesù Cristo. Basta, non hai niente di tuo. La mia gente, i miei giovani. Finché uno lo dice così, en passant, ma se quel mio vuol dire possesso, non andiamo bene. Perché poi quando ti trasferiranno, allora lì nascono i problemi. Impossessarsi degli altri. È una cosa sottile, ma ci caschiamo dentro facilmente. Allora non è più affettività quella. Paolo fondava le comunità e andava. E sentiva verso queste comunità un affetto enorme, grande, pronto a dare la vita per queste comunità. Però Paolo non si impossessava delle comunità. Quindi Paolo, nei brani che abbiamo letto adesso, ci appare non un freddo funzionario. La cosa bella è che Paolo non nutre affetto verso poche persone, come a volte facciamo noi. Nella comunità dove io lavoro ce ne sono 3 o 4 che corrispondono di più, e poi c'è una massa un po' lontana, e a volte ci fermiamo a queste poche persone e facciamo un piccolo gruppetto dove lisciarci vicendevolmente, gratificarci vicendevolmente, ecco, e gli altri ciao. Paolo non nutre affetto verso poche persone, ma lui questo affetto lo sente verso delle intere comunità. Paolo aveva un senso fortissimo della paternità spirituale. Prima lettera ai Corinzi 4:14-15. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Figli miei carissimi, sentite che parole usa Paolo. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Io vi ho generato, non dice io ti ho generato, io vi ho generato. Voi siete una comunità nata dall'annuncio del Vangelo. E se adesso si presentano persone che rivendicano le loro paternità, sappiate che sono imbroglioni, perché io vi ho generato. La paternità, a differenza della maternità, perché la maternità è piuttosto tenerezza, la paternità è principalmente preoccupazione educativa, che non è applicata genericamente. Quindi è vero che Paolo ha un affetto verso tutta la comunità, però poi segue anche le persone una ad una. Nel libro degli Atti degli Apostoli, in quello stupendo passo del capitolo 20 che è il saluto di Paolo agli anziani di Efeso, Paolo dice che ha consumato lacrime per seguire le persone una ad una. Quindi Paolo porta amore a tutta quella comunità di Efeso, ma poi per loro ha anche pianto e li ha seguiti quasi con un anticipo di direzione spirituale una ad una. È l'aspetto duplice, paterno e materno verso la comunità. Paterno per la preoccupazione educativa, materno che ti fa seguire poi ciascuno a seconda delle sue situazioni. È veramente grande qui Paolo. Ecco, allora concludendo. Ecco, io credo, fratelli, lo dico con molta vergogna perché pensando cosa combino io, insomma, ecco, ma però lo dico anche a me, perché sento, io da poco più di un mese sono parroco di 2 parrocchie. Sono stato mandato lì in obbedienza per una situazione che c'era, dopo che ero in una parrocchia dove, a dirvi la verità, stavo di un bene incredibile. ero lì solo da 3 anni ed era nato proprio un rapporto molto bello con la gente, insomma, insomma c'era un rapporto anche proprio umano, affettivo, molto bello. E dopo 3 anni il vescovo mi dice: guarda, c'è questa situazione, cosa dici se tu andassi in questa parrocchia dove il mio predecessore si era urtato con la gente, perché prima di arrivare, come succede spesso, ma per dire cose, prima di arrivare a fare il parroco fece una canonica nuova. Il suo predecessore fece imbiancare la canonica per rendergliela, insomma, gradevole, e gli sembrava di aver fatto un atto di gentilezza preparandogliela. Questo l'ha ritenuta del tutto insufficiente a lui, e allora l'ha praticamente demolita e ricostruita, e ha fatto l'ingresso solo dopo che la villa era ricomparsa nel suo splendore. Questo ha fatto nascere una tale rabbia nella gente che non se l'è più cavata, insomma, non se l'è più cavata. Ha fatto tre anni di inferno lì dentro, perché la gente, insomma, non ha, qualsiasi cosa facesse ce l'aveva con lui. E non è più riuscito ad aggiustare i rapporti, proprio non ce l'ha più fatta, ecco. E poi successero altre cose, se non sto qui a raccontare perché è inutile, e sì che a un certo punto ha preso sul due e se n'è andato, non ha né salutato né niente, se n'è andato, e non sopportando più questo rapporto, questa conflittualità, insomma, che era nata con la gente. Il vescovo dice: bisogna andare a sanare la situazione. Immaginate, adesso io ho una villa splendida, cioè io sto godendo la canonica che lui ha fatto, che è ricca di ogni conforto. Io ho prese di tutte le stanze della casa dove posso attaccare telefono, televisione, con internet, tutto io posso, basta girare e posso, ho 4 stanze ciascuna con bagno e idromassaggio, quindi posso idromassaggiarmi dalla mattina alla sera, per questo sto bene così, insomma, perché mi idromassaggio, insomma, c'è questo, e non ve le dico tutte, ma queste sono quelle più clamorose. A parte che quando andò via si portò via l'impianto dell'aria condizionata, ho dei buchi, delle voragini nel muro, tutti i lampadari porto via perché erano di vetro di Murano, e io ricordo che la prima notte ho dormito con una candela perché non c'erano i lampadari, non sapevo dove. Va bene, questo è un po', lo dico per sorridere, insomma, per sorridere. Però è vero che chi è, c'è stato almeno da parte mia una grande fatica, perché il trapianto è sempre difficile, insomma, arrivare da là dove c'era un certo stile di vita a qua, dopo che la parrocchia per un anno fu tenuta vacante appositamente dal vescovo, e quindi dopo andare lì a tentare di rimettere in piedi i rapporti, certo non è facile, però credo fermamente, non solo che risusciterò, ma credo che l'obbedienza fa miracoli. Ecco, io credo in questo miracolo dell'obbedienza, perché veramente l'obbedienza fa miracoli. C'è da patire, però io credo che il Signore poi aggiusterà lui questa situazione, che è proprio, non è che io ho la bacchetta magica per riaggiustare le cose, ecco, però credo che la fatica che sto facendo sarà, secondo me, la rinascita, ecco, di questa situazione. Però adesso non mi ricordo più perché vi ho detto queste cose, ma comunque, insomma, ve le ho dette. Ecco, devo rivivere anch'io lì la paternità e la maternità, e quindi non è che devo essere lì adesso a fare il molliccio, che va bene tutto, insomma, ma dovrò anche richiamare alcune cose, e anche perché non voglio tenere in piedi una parrocchia conflittuale, perché sapete, e questo ve lo dico, c'è qui un vescovo, penso che forse potrebbe darmi ragione, il Monsignor Bruno, perché questa situazione difficile del prete che è arrivato, è vero che lui ha fatto questa piccola reggia, però il prete che c'era prima di lui è lui che faceva fuoco sotto la gente e aizzava le persone contro il nuovo parroco. È vero che il nuovo parroco forse andava sgridato per quel che ha fatto, ma a continuare a tenere viva la rabbia contro di lui ancora oggi è il predecessore. Perché tu, pensaci bene, in una diocesi, quando sono questi conflitti, gratta gratta, sotto c'è sempre un altro prete. Sempre un altro prete. È lui che fomenta. È lui. E quindi, adesso io ne ho due, perché ho quell'altro e l'immediato predecessore. E quando li incontro, e uno mi parla male dell'altro. E tentare di non schierarmi né di qui né di là. Ecco, ho detto alla gente quando ho fatto l'ingresso, forse voi avete un'immagine di prete, per cui ciascuno vorrà il prete o a immagine di Don Camillo o a immagine del curato d'Ars o di altre persone. Non ho potuto dire i nomi degli altri due, però sappiate che io sarò Don Francesco Cattadone, cioè sarò io, insomma, non è che metto adesso a schierarmi per fare i partiti e per fare gli schieramenti, perché dove non c'è unità non nasce niente. O c'è comunione, allora la Chiesa cammina, ma dove c'è rottura la Chiesa non va, si ferma, è bloccata, è come se avesse un cuneo che la tiene ferma. Allora bisogna usare e la paternità e la maternità e l'affetto. Allora credo che nel nostro apostolato dobbiamo coinvolgere la nostra affettività, non essere asettici. Spesso c'è diffidenza, ed è vero, perché magari, dicevo stamattina, per l'educazione che abbiamo ricevuto anche in seminario a volte, per quella famosa paura delle amicizie particolari, che non sono delle cose astratte, sono anche concrete, però a volte l'abuso toglie l'uso, e allora a volte magari per questo timore si è fatto fatica a volte anche a vivere delle amicizie autentiche, vere, trasparenti, pulite. Però una volta che l'amore è purificato, ecco, allora dobbiamo esprimerlo. Le capacità affettive vanno sviluppate e non atrofizzate. Io ho qui presente, per esempio, l'amore che Francesco aveva verso i suoi frati. Se voi leggete la regola di San Francesco trovate che San Francesco dice che se per caso i frati, mentre vanno in missione a predicare il Vangelo nei villaggi, uno cadesse ammalato, i frati vadano a predicare, ma uno si fermi e stia con l'ammalato, stia con lui, non lo abbandoni. E Chiara di Assisi, e oggi è Santa Elisabetta, era una seguace, discepola di Santa Chiara, e Santa Chiara, pur ammalata, sapete che dei 40 anni della sua vita in San Damiano 20 li ha passati su un pagliericcio ammalata, ebbene si alzava di notte, pensate il freddo che ci sarà stato in quegli stanzoni allora, si alzava di notte per vedere se le sue consorelle avevano le coltri che coprivano bene, che non si fossero scoperte e prendessero freddo. Cioè l'amore vero è concreto, non è un amore astratto. è un amore che si traduce nei gesti. È questa l'affettività di Paolo, concreta. E concludo con delle bellissime parole dette da Ratzinger, quando era ancora cardinale, e che aveva rivolto a Giovanni Paolo II in occasione della messa del 25° di pontificato. Ecco, gli disse queste parole: come l'apostolo Paolo, lei può dire di aver badato ai suoi figli come una madre. Bello, come una madre. E poi aggiunge: come Paolo, anche lei si è affezionato agli uomini e ha voluto renderli partecipi non solo del Vangelo, ma anche della sua stessa vita. Cioè, mi sembra che qui traduca in un linguaggio attuale esattamente l'insegnamento di Paolo. Ecco, lei ha voluto essere madre e padre di questi uomini.